Il radiogiornale.
Buongiorno e buona domenica da Michel Volonté. L'Unione Europea reagisce con fermezza e unità all'annuncio dei nuovi dazi di Trump legati alla Groenlandia. Convocati in una riunione d'emergenza gli ambasciatori UE. Con un ospite analizzeremo questo nuovo attacco commerciale da parte del presidente americano. Tragedia di Crans-Montana, emergono dettagli sullo stato di salute del Ministero Pubblico Vallesano che già lamentava lacune prima di Capodanno. Sentiremo anche gli albergatori di Crans-Montana confrontati con le cancellazioni dopo il dramma. Sicurezza ed ecologia per la ricostruzione del nuovo ponte Visletto dopo l'alluvione in Valle Maggia nel 2024 a Iragna. Un modello tridimensionale di 25 metri riproduce il fiume Maggia all'altezza di Cevio e permette di simulare le piene del fiume. Per lo sport, sci femminile, le svizzere lontane nel supergigante di Tarvisio, vinto dalla tedesca Eicher. Nello slalom di Wengen, il solo Loïc Meillard non delude, il vallesano in corsa per la vittoria. Il calcio, il Lugano Calcio, è ripartito da dove si era fermato a Lucerna. Bianconeri festeggiano a suon di gol il primo successo del 2026. Per l'Hockey e l'Ambripiotta sempre più giù. I biancoblu, sconfitti dal Kloten, vedono allontanarsi i play-in. No, no a ricatti e intimidazioni, rimaniamo uniti. Questa è la reazione dei paesi, dei vertici dell'Unione Europea all'annuncio fatto ieri dal presidente americano Donald Trump di applicare ulteriori dazi del 10%, almeno come inizio, sulle esportazioni di merci verso gli Stati Uniti da parte di quei paesi europei che vogliono impedire a Washington di prendere il controllo della Groenlandia. Come si è arrivati qui, Chiara Savi?
Sì, la minaccia privilegiata di Donald Trump, quella commerciale, era già stata ventilata venerdì scorso e ieri è arrivato l'annuncio attraverso il suo social Truth.
Questi paesi stanno giocando ad un gioco molto pericoloso ed è imperativo che, alla fine di proteggere la pace e la sicurezza globali, vengano adottate misure forti affinché questa situazione potenzialmente pericolosa finisca rapidamente.
Questi paesi, lo ricordiamo, sono Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Finlandia. Tutti hanno inviato militari, pochi a dire il vero, e rappresentanti diplomatici negli scorsi giorni in Groenlandia con l'intento di mandare un messaggio a Washington e alle sue mire espansionistiche nei confronti del territorio autonomo danese. Noi non lasciamo Copenaghen e Nuuk da soli.
Donald Trump però non cambia posizione, vuole il controllo della Groenlandia, la vuole comprare. Quali sono le implicazioni?
Beh, come già accaduto in precedenza, i nuovi dazi al 10%, ma si arriverà al 25% dal 1 giugno, secondo il presidente statunitense, hanno questo intento: piegare i 7 paesi colpiti finché non ci sarà l'acquisto completo e totale della Groenlandia per contenere, dice Trump, le ambizioni di Pechino e Mosca nell'Artico. E poco importa che ci sia un accordo stipulato nel 1951 tra Stati Uniti e Danimarca che conferisce già a Washington il diritto di espandere la sua presenza militare in Groenlandia. L'annuncio ha suscitato un'unanime condanna a livello europeo, dove l'accordo commerciale raggiunto negli scorsi mesi tra UE e la Casa Bianca prevede dazi al 15%, al 10% invece per le importazioni britanniche, ma solleva anche numerose questioni. Non da ultimo la legittimità della misura di Donald Trump. Lo ricordiamo, la Corte Suprema Americana attualmente sta valutando se il presidente statunitense abbia abusato della propria autorità, corte che potrebbe già pronunciarsi la prossima settimana.
Fin qui la cronaca, ci sono dei punti che vanno spiegati. Primo fra tutti, è possibile imporre dazi ad alcuni paesi membri dell'UE esentandone altri? Sentiamo la risposta di Beda Romano, corrispondente a Bruxelles del Sole 24 Ore.
Sì, è possibile nella misura in cui la politica commerciale comune dell'Unione Europea è una politica commerciale che riguarda i 27 paesi membri. E il modo in cui questi 27 paesi membri si affrontano il resto del mondo e affrontano il proprio mercato comune. nulla impedisce a un paese terzo, quindi fuori dall'Unione Europea, di avere una propria politica commerciale che considera non l'Unione Europea come un insieme, ma in realtà i singoli stati membri.
Le percentuali aggiuntive annunciate da Trump si sommano a quelle già imposte all'UE?
Teoricamente sì, non è assolutamente chiaro che cosa intenda il presidente americano, si è tentato di avere qualche dettaglio in più, dettagli che non sono arrivati. Sappiamo che c'è un accordo commerciale in via di ratifica tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti. È difficile a questo punto dare una risposta chiara e univoca a questa domanda. Tendenzialmente sì, alcuni dazi sono stati introdotti dagli Stati Uniti e bisogna immaginare che questi nuovi dazi andrebbero sommati a quelli vecchi.
L'annuncio di Donald Trump rischia di far saltare l'accordo commerciale quadro con l'UE. Lo ricordiamo, non è ancora stato ratificato dal Parlamento europeo.
Le possibilità che questo accordo venga congelato sono elevate, evidentemente. Già da tempo il Parlamento europeo stava rumoreggiando contro questo accordo commerciale, non tanto per l'accordo commerciale in sé, quanto per le politiche economiche, della Casa Bianca e del modo in cui Donald Trump si è comportato in queste settimane nei confronti dell'Europa. In queste ore mi sembra chiaro che a questo punto dal Parlamento perlomeno viene come minimo un congelamento della ratifica. Evidentemente gli avvenimenti si stanno susseguendo a una tale rapidità per cui non possiamo escludere che a questo punto l'accordo venga annullato.
Beda Romano, ultima domanda. C'è la possibilità, per i paesi colpiti di aggirare le misure annunciate da Donald Trump, ad esempio esportando le proprie merci verso gli Stati Uniti da un paese UE non toccato dai dazi aggiuntivi comunicati ieri?
Ma in teoria sì, evidentemente. In teoria sì, perché l'Europa è un mercato comune. Nulla impedisce a dei produttori francesi o olandesi di esportare via paesi che non sono stati colpiti da questi nuovi dazi americani. Gli americani però hanno gli strumenti molto probabilmente per verificare l'origine di questi prodotti e quindi non possiamo escludere che questo tentativo non funzioni al momento dell'arrivo della merce, nei porti americani.
Beda Romano del Sole 24 Ore al microfono di Chiara Savi. Il presidente Donald Trump, lo sappiamo, sarà ospite al WEF di Davos che prenderà il via domani. Questa visita è trattata anche dalla stampa domenicale. Monica Fornasier, hai letto i giornali per noi. Cosa si dice di Trump e del suo viaggio in Svizzera?
Allora, partirei dal Sonntagsblick che ne parla proponendo una lunga intervista a John Robert Bolton, politico, avvocato e diplomatico. È stato consigliere per la sicurezza nazionale, nominato nel suo primo mandato da Trump e rimasto in carica fino al 2019. Allora, cosa ci viene a fare Trump a Davos? Gli chiede il giornalista e lui risponde: immagino che venga perché ci sono molti giornalisti. Trump vuole essere al centro dell'attenzione. Poi dà dei consigli al governo svizzero. Allora, ricordo che il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, in settimana si era detto pronto a negoziare sui dazi con gli Stati Uniti, proprio cogliendo occasione a Davos perché, lo ricordo, c'è sì un'intesa tra Berna e Washington per ridurre questi dazi dal 39 al 15%, ma questa intesa deve ancora portare a un trattato vincolante.
E cosa dice Bolton a questo proposito?
Sì, nell'intervista dice: evitate se possibile i contatti con Trump, cosa impossibile visto che Parmelin comunque dovrà rappresentare la Svizzera come paese ospitante. Allora, dice Bolton, prima di tutto non chiedete niente ma ascoltatelo. Trump trova formidabile che lo si stia ad ascoltare e una volta stabilito questo tipo di relazione è poi anche più propenso a considerare le esigenze degli altri.
Beh, vedremo come andrà a Davos, quindi, dove Trump è atteso per mercoledì. Restiamo comunque anche col prossimo spunto sulle Alpi, Monica.
Sì, ha colpito molto la morte di Ueli Kestenholz, campione di snowboard e sportivo estremo svizzero. È stato travolto da una valanga nell'Alto Vallese la scorsa domenica. Oggi ci torna la Sonntagszeitung. Quel giorno più di 100 valanghe si sono staccate sulle Alpi svizzere, tutte innescate da amanti di sport sulla neve. Era il primo giorno di bel tempo dopo abbondanti nevicate, insomma le condizioni perfette per un aumento del rischio, gli esperti lo sanno bene. In totale, sempre quel giorno, 13 persone sono rimaste intrappolate sotto la neve, insomma la maggior parte hanno avuto comunque più fortuna del campione di snowboard. E la situazione comunque resta complicata anche in questo fine settimana, dice dal giornale Kurt Winkler, che è il responsabile delle allerte presso l'Istituto per la ricerca sulla neve e le valanghe.
Sì, proprio ieri in serata tra l'altro è arrivata la notizia di 5 sci alpinisti deceduti in Austria sotto una valanga.
E sì, sono appunto vittime che si aggiungono ad altre 3 persone decedute e una rimasta ferita in Vallese nei giorni precedenti, insomma rischio veramente elevato.
Sì, e noi restiamo in Vallese perché anche oggi i giornali pubblicano nuove rivelazioni sulla tragedia di Capodanno a Cramontana.
Sì, sono davvero tanti gli articoli anche oggi, ne cito uno del Matin Dimanche, il titolo dice tutto. Già prima del dramma la procuratrice generale lanciava un grido di aiuto. Sin da subito il Ministero Pubblico Vallesano è stato criticato e ci si è chiesti se ha i mezzi per condurre indagini di questa portata appunto dopo la strage di Capodanno. La risposta a questa domanda, il domenicale, la trovate in un rapporto pubblicato lo scorso anno. Nelle ultime settimane si è parlato molto di copinage, clientelismo, di cose risolte, insomma a suon di favori reciproci, si è parlato di connivenza in Vallese, ma in questo articolo si sceglie un criterio oggettivo, e cioè le risorse a disposizione, insomma, del Ministero Pubblico. Nel rapporto annuale sul 2024, Beatrice Più, la procuratrice pubblica, quindi un anno dalla sua entrata in carica, la procuratrice, dicevo, avvertiva le autorità di un aumento di quasi un terzo dei dossier per di più sempre più complessi. Il sistema è in pericolo, scriveva, chiedendo mezzi supplementari. E dopo quanto successo a Capodanno, e qui concludo, l'articolo ricorda molti altri casi subiranno ritardi e rischiano anche di finire in prescrizione.
Monica Fornasier in studio con la sua lettura dei domenicali svizzeri. Come era inevitabile, la tragedia di Cramontana sta lasciando il segno anche sul settore del turismo. Molti alberghi della località valesana sono confrontati a un'ondata di cancellazioni, soprattutto da parte della clientela italiana. Gianluca Olgiati.
Sul sito di Cromontana Turismo un messaggio di vicinanza alle vittime, ma anche un invito a continuare a frequentare con dignità e rispetto alberghi e ristoranti della regione. Ma la tragedia di Capodanno ha spinto molti clienti a cancellare le prenotazioni, come ha confermato alla televisione romanda RTS Geraldine Bestenheider, presidente dell'associazione alberghiera di Cromontana e lei stessa direttrice di un 4 stelle.
È generale, quindi sono veramente le annullazioni direttamente dopo l'evento e poi per le 2 settimane che seguivano.
È una tendenza generale, sono stati cancellati i soggiorni direttamente dopo l'evento, ma anche nelle 2 settimane seguenti, e poi anche prenotazioni più brevi, un po' più tardi. Per quelle, ha detto Geraldine Bestenheider, proponiamo ai clienti di rinviarle a un'altra data.
Un prochain séjour.
Una situazione che tocca anche il settore degli appartamenti di vacanza. A voltare le spalle alla località vallesana sembra essere soprattutto la clientela italiana, storicamente molto importante importante, ma ora particolarmente toccata e indignata dal dramma.
La Suisse Crans-Montana, il y avait ce sentiment de sécurité.
La Svizzera e Crans-Montana infondevano una sensazione di sicurezza, secondo William Reinhardt dell'Associazione dei proprietari di appartamenti e chalet, una sensazione, a suo dire, ora gravemente intaccata.
Ça a été très écorné.
Una fiducia da riconquistare, un'immagine da ricostruire, una sfida che a Crans-Montana va ben al di là dell'ambito turistico.
La costruzione del nuovo ponte Visletto a Cevio deve tener conto anche del fiume Maggia, delle sue caratteristiche e delle sue criticità. Proprio questi aspetti sono sotto osservazione da esperti in Ticino, quelli del Laboratorium 3D di Iragna, comune di Riviera. L'azienda studia piene e esondazioni, replicando in miniatura le dinamiche fluviali. I risultati sul fiume Maggia sono attesi nei prossimi mesi e permetteranno di rendere più sicuro il fiume e di riflesso anche il nuovo ponte. All'inaugurazione negli scorsi giorni del nuovo stabile c'era per noi Pervin Cavacioglu.
Come Laboratorium 3D di Iragna ce ne sono pochi in Svizzera. È riconosciuto a livello federale e la stragrande maggioranza del fatturato arriva da progetti da oltre San Gottardo. Il Canton Ticino gli ha affidato alcuni mandati per far fronte ai venti estremi che toccano i corsi d'acqua. Quello attuale del valore di 300.000 franchi riguarda il fiume Maggia, che dopo l'alluvione del 2024 ha cambiato struttura, ricorda Laurent Filippini, capo dell'ufficio dei corsi d'acqua del cantone.
La situazione è stata completamente scombussolata dalla piena, ma soprattutto dopo la piena per la costruzione del ponte provvisorio sono stati movimentati importanti quantitativi di materiale. Quindi si tratta di ripristinare un punto di controllo, un punto stabile innanzitutto, e poi di definire tutta la conformazione dell'alveo in questa tratta, perché siamo in una zona golenare di importanza nazionale.
Il direttore di Laboratorium 3D, Cristian Tognacca, va più nel dettaglio.
Noi studiamo come rendere stabile il letto del fiume in modo da garantirne la quota a monte del ponte. E dopo, quasi come un prodotto secondario, riusciamo anche a garantire la stabilità, specialmente delle pile della vecchia passerella ciclopedonale.
Questo studio viene fatto con un modellino. Da pochi mesi l'azienda si è spostata da Biasca a Iragna, in uno stabile più grande. Un trasloco arrivato al momento giusto perché il modellino del fiume Maggia ha bisogno di spazio. Simona Tamagni, co-titolare di Laboratorium 3D, ci spiega il motivo.
La Maggia è un fiume molto dinamico e non è un canale diritto a monte del ponte, quindi avevamo bisogno di una tratta di fiume piuttosto lungo per far sì che costruissimo davvero le condizioni idrauliche che avremo in natura. Noi riprodurremo le piene caratteristiche che servono per il dimensionamento, faremo passare questi deflussi in scala 1:40 e testeremo le opere proprio anche per questi carichi molto elevati.
I tempi sono stretti, l'azienda dovrebbe essere pronta con i risultati a giugno, in modo da integrare le opere del fiume con l'ultima fase della costruzione del ponte Visletto.
Nel nord-est della Siria si stanno intensificando gli scontri tra le forze curde e l'esercito siriano. Ricordo che la regione resta uno dei punti più delicati della transizione dopo la caduta del regime di Assad nel 2024. Le forze curde hanno distrutto anche proprio poche ore fa due ponti principali sul fiume Eufrate nella regione di Raqqa, città appunto nel nord della Siria, e questo mentre per la prima volta oltre un decennio le truppe governative si spingono nel territorio controllato dai curdi. Andiamo in Uganda, dove è stato confermato alla guida del paese il presidente Yoweri Museveni, 81 anni, al potere dal 1986 e ora al suo settimo mandato. Sono state elezioni turbolente, con morti, arresti, e si è pure tentato di rapire il leader dell'opposizione. Tra accuse di brogli e i dubbi della comunità internazionale, riferisce il nostro collaboratore dall'Africa, Freddy Del Curatolo.
Guardando i numeri non dovremmo avere dubbi. L'Uganda ama il suo grande ostinato vecchio. Yoweri Museveni ha stravinto le elezioni presidenziali con il 72% dei voti, lasciando al leader dell'opposizione, Bobi Wine, le briciole di un 25%. Ma se l'81enne si conferma al settimo mandato in una campala spettrale, vuota e blindata, il National Unity Platform, partito di Wine, ha definito i risultati una farsa, e lo stesso sfidante di Museveni, 40 43 anni, un passato da pop star, ha rivelato di essere sfuggito nella sua residenza ad un raid delle forze di sicurezza guidate dal figlio di Museveni e di essere ancora nascosto in un luogo sicuro, mentre la sua famiglia è agli arresti domiciliari. È andata decisamente peggio allo staff elettorale di un parlamentare della città di Butambala. 10 di loro sono stati uccisi durante un assalto della polizia. Se le Nazioni Unite hanno parlato di repressione e intimidazioni durante tutta la campagna elettorale, criticando la decisione di oscurare internet, gli osservatori internazionali hanno definito le elezioni controverse, denunciando arresti, restrizioni, sequestri e ritardi nella distribuzione delle schede che hanno reso problematico per molti cittadini l'esercizio del voto. Ma Museveni ha sicuramente il suo popolo in un paese così giovane che i tre quarti della popolazione non hanno visto altri capi che lui. Per loro, alle accuse di diritti civili negati, corruzione, freni allo sviluppo del paese, il grande vecchio risponde con una pace armata che per molti è ancora rassicurante.
Questo l'esito delle presidenziali in Uganda. Anche in Portogallo da questa mattina sono aperti i seggi per il primo turno delle elezioni presidenziali. Sono 11 milioni gli elettori chiamati alle urne per scegliere tra 11 candidati il successore di Marcelo Rebelo de Sousa, giunto alla fine del suo secondo mandato. I primi risultati sono attesi in serata. Alle 18, in 6 di sera, conosceremo il profilo di chi dovrebbe andare al ballottaggio il prossimo 8 febbraio, sì, perché secondo i sondaggi della vigilia nessuno dei candidati riuscirà ad ottenere più del 25% dei voti al primo turno di oggi. Spazio allo sport ora, grazie, buon pomeriggio.